Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci, benvenuti cari amici, sempre sulle frequenze di Radio X. Io sono Giovanni Follesa e questa è la quarta puntata di Incipit, la trasmissione che appunto Radio X dedica agli autori, alla letteratura e ai libri di Sardegna. Quest'oggi abbiamo come ospite Roberto De Logu. Benvenuto Roberto.
Grazie a voi, buongiorno.
Che di professione fa l'avvocato, ma che in realtà ha molto a che fare con la letteratura, perché se non ricordo male questo è il tuo terzo romanzo?
È il quarto.
Quarto. Ok, perfetto. E quindi insomma, tra l'altro un autore molto apprezzato a Cagliari e non soltanto in città. Oggi ritorni in libreria con un libro che si intitola Blackout, che è pubblicato da Nutrimenti. Che insomma, questo blackout sostanzialmente è una rimozione della memoria di un fatto molto cruento che racconti all'interno del libro. Partiamo da qui, partiamo un po' facci entrare dentro questa storia di questo romanzo.
Sì, il romanzo tratta di questa persona che quasi inspiegabilmente a un certo punto ha un blackout, non solo nella memoria, ma anche nella sua attività cerebrale in generale, cultiva, e inopinatamente commette un omicidio, ammazza. In realtà il romanzo racconta prevalentemente dell'espiazione della pena che segue a questo delitto. C'è un capitolo dedicato al processo e poi c'è tutto il percorso carcerario che il colpevole, che da subito ammette la sua responsabilità, pur non ricordando quel minuto nel quale commette questo delitto, appunto il colpevole fa il giro delle carceri sarde e finisce in un posto particolarissimo che forse non tutti conoscono, nemmeno qui in Sardegna, che è la colonia penale di Scivo. O meglio, con la penale di Sarenas, Scivo, la spiaggia dove si affaccia questa colonia penale. E gli ultimi capitoli del libro sono quasi una cronaca degli ultimi, appunto, degli ultimissimi giorni di espiazione della pena. Cioè il libro sostanzialmente finisce con l'ultimo giorno di espiazione. E questo blackout che gli consente processualmente di ottenere un attenuante che gli riduce la pena, si rivela nell'espiazione della stessa pena una maledizione, perché non ricordando il delitto lui non riesce a provare il pentimento e quindi nel suo animo non si innesta quel meccanismo di espiazione che deriva appunto dalla sofferenza della pena.
Ecco,
lui arriva alla fine della pena senza aver superato il senso di colpa che chiaramente ha fatto attanaglia, perché lui amava la moglie, no? In qualche maniera non si rende nemmeno conto il motivo perché ha commesso questo gesto.
Ecco, lui, il protagonista, si chiama Emiliano Bardanzellu, se non ricordo male. Al di là insomma del nome, del fatto che sia un laureato che faccia il cameriere e via discorrendo, entriamo e il libro ci porta dentro praticamente una delle tante storie che spesso non troviamo dentro i libri ma troviamo dentro le pagine dei giornali, perché qui si sta parlando sostanzialmente di una violenza nei confronti, in questo caso, della propria compagna, della propria moglie, e taluni di questi che compiono questi gesti così efferati poi ammettono, poi non so, questo ce lo potrai dire tu anche da, oltre che da autore, anche da avvocato, ammettono questo blackout, cioè non ricordare nulla, no? è come se fosse accaduto qualcosa che abbia spento l'interruttore, gli abbia fatto compiere questo gesto così efferato come l'omicidio, e poi questo interruttore improvvisamente si riaccende. È una cosa che succede normalmente, e perché?
Allora, il libro lascia, adesso, non svela alla fine se questo blackout fosse un blackout reale oppure se fosse soltanto una macchinazione difensiva. Di certo è che quando la responsabilità oggettiva di un reato è incontestabile, allora la difesa, per escludere o attenuare la responsabilità dell'imputato, certo cerca di accampare una incapacità totale o parziale di intendere e di volere. Da poco ha fatto scalpore, l'avrei sentito, con la sentenza della Corte di Cassazione che ha prosciolto un uxoricida perché aveva commesso il reato in preda alla gelosia, ma non gelosia semplice, ma si era ritenuto che lui fosse in una situazione patologica tale da escludere la sua capacità di intendere e di volere. Quindi sì, mi sono messo, devo dire, in una posizione difficile, perché affrontare questo tema dalla parte del colpevole è sicuramente una posizione delicata. C'è un aforismo che a me piace moltissimo e che ripeterò credo ogni volta che presenterò il libro, che è quello di Brecht, che dice ci siamo seduti dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. Ecco, io dalla parte del torto mi siedo ogni giorno perché, facendo l'avvocato, mi capita di difendere spesso colpevoli, alcune volte innocenti. Quindi nel momento in cui ho ritenuto di raccontare una storia, mi sono messo dalla parte più difficile, cioè l'ho raccontata dalla parte di chi commette un reato tanto odioso e tanto grave.
Sì, e questo è indubbiamente l'aspetto, devo dire, più interessante rispetto alla lettura che si fa di Blackout, perché ovviamente insomma, i nostri radioascoltatori ti conoscono, conoscono i tuoi romanzi, quindi conoscono anche la tua scrittura, che è molto piacevole, però l'aspetto veramente molto interessante in questa fase è che siamo dentro la psiche, dentro il punto di vista di fatto di colui che ha compiuto questo gesto, e soprattutto quando si parla di violenza contro le donne, di uxoricidio e via discorrendo, che tra l'altro la cronaca ci restituisce dei dati che ci dice che sono in crescita questi atti di violenza. L'idea di guardarli con un altro punto di vista è indubbiamente la caratteristica principale, anche perché poi lo possiamo, immagino, raccontare, la causa scatenante di questa rabbia, di questa violenza, è di fatto questo rumore, no, della bottiglia di plastica che viene piegata.
Sì, io credo che sia importantissimo, in un'ottica generale, punire. Non è importantissimo, è necessario, è dovuto, è sacrosanto punire. Credo che sia altrettanto utile capire perché certe cose accadono. Ti faccio un esempio paradossale. Se c'è un reato più odioso del suicidio, forse la pedofilia, no?
Sì.
Ogni volta che uno pensa alla pedofilia, gli si scatenano i peggiori istinti per reagire a una barbarie di questo genere. Eppure adesso sono fatti passi da gigante, perché ci sono un sacco di centri di recupero, e quindi si è messi nella posizione di risolvere il problema perché questi fatti non accadono. E allora tante persone, probabilmente, anzi sicuramente, si rivolgono a questi centri prima di commettere il reato. E quindi nel momento in cui io scrivevo questo libro mi sono anche posto il problema se era utile scriverlo. E ho ritenuto di sì, perché capire perché certe cose, dare il mio contributo, modesto insomma, da avvocato che ormai fa l'avvocato da 30 anni.
Da scrittore anche.
neanche da scrittore, però insomma il fatto che lo raccontassi dalla parte che io conosco professionalmente, ho pensato che potesse essere un piccolo mattoncino in questo percorso di comprendere perché questo genere creativo.
Di fatto la comprensione è sempre il primo passo anche per evitare probabilmente che certe cose accadano o comunque per diminuirle da un punto di vista numerico. Roberto, di fatto siamo arrivati alla fine del nostro spazio, quindi tocca anche a te prendere il libro in mano e lasciarci con la lettura dell'incipit.
Allora, non sono un gran lettore, ma me la tento.
Dai, andiamo.
Allora, in sintesi, ho ucciso mia moglie perché mi urtava i nervi il rumore che faceva quando schiacciava le poltiglie di plastica per compattarle. E sì che gliel'avevo detto parecchie volte, le avevo anche spiegato che quel suono, così sgradevole e cupo, mi dava la sensazione di un osso lungo che d'improvviso si sgretola sotto il mio peso, o quella dei denti che, in certi sogni ancora ricorrenti, si frantumano in bocca.
E questo era Roberto De Logu con il suo Blackout, edizioni Nutrimenti. Le lezioni di scrittura sono l'appuntamento della seconda parte di Incipi di questa terza stagione, perché abbiamo deciso di dare dei piccoli suggerimenti ai nostri ascoltatori che magari si vogliono cimentare nella scrittura di un racconto, a prescindere poi dai destini di questo testo. E lo facciamo, come sempre, con Ciro Auriemma. Benvenuto, Ciro.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Che, come appunto, con la scuola di scrittura Baskerville fa anche questo tipo di attività. Allora, io direi di entrare subito nel tema della puntata odierna, perché è abbastanza complicato. Dobbiamo parlare di intreccio, di trama, quindi, no? Di storie che si sviluppano, e per gli autori più bravi ci sono anche più storie che contemporaneamente seguono diversi filoni. Come ci si può districare in mezzo a questa matassa?
Ma noi suggeriamo sempre, facendo un piccolo preambolo, cioè ricordiamoci che ogni modello drammaturgico è un po' come la mappa dei Goonies. Non so se vi ricordate quel film, io ero ragazzino. Bei tempi.
Esatto. Però una bellissima, perfetta storia da intreccio, avventura, sì, scritta, sì, benissimo.
Assolutamente. Beh, lì che cosa succede? Che i ragazzini hanno una mappa, ma la mappa non è precisa. Ecco, non aspettatevi mai da nessun modello che vi dica esattamente sotto quale albero andare a scavare per trovare il tesoro, perché l'albero dopo 500 anni potrebbe non esserci più. Quindi in realtà le mappe, i modelli drammaturgici sono meravigliosi se li prendiamo per quello che sono. Qualcosa che ci serve più o meno a orizzontarci, ma non qualcosa che serve esattamente per scrivere, perché il rischio è fare il compitino e chiederci: ah, ma in realtà avrei dovuto mettere a pagina 32 l'incontro col mentore, non l'ho messo. Accidenti, adesso come faccio?
Ecco, ecco. Come faccio? Ecco. Nel senso che poi, come tutte le regole, servono per poi essere assimilate e eventualmente distrutte, no? Nel senso che è come l'arte, come Picasso, di fatto, quando inventò... Adesso stiamo sconfinando, però, insomma, certo. Questo era quando è nato il cubismo.
Certo, ma non solo. In realtà il viaggio dell'eroe non è neanche una regola assoluta. Ho detto viaggio dell'eroe perché poi di questo un po' parleremo, sì, oggi, perché ormai è quella che va per la maggiore. Il modello che va per la maggiore sono il viaggio dell'eroe, e adesso sta iniziando a funzionare, a essere raccontato bene anche il viaggio dell'eroina, che sono due modelli drammaturgici che ci ricordano un po' quella che è la nostra esperienza di vita. Pensateci, noi un giorno mamma e papà ci portano fuori casa e ci mollano davanti alla scuola, no? La scuola è un luogo nuovo, è il mondo straordinario per noi, giusto? Bene, noi varchiamo la soglia di questo mondo straordinario e incontriamo un mentore o una mentore, no? Che è la maestra.
Assolutamente.
Che ci porta in un mondo in cui ci saranno degli alleati, ci saranno degli avversari, perché con qualcuno non è che andremo proprio d'accordo.
Magari faremo a botte.
Mi ricordo delle scazzottate che... ci saranno delle prove, che non sono solamente delle prove scritte, i compiti, ma sono delle prove di vita. Ci sarà un avvicinamento alla prova più difficile, no? E la prova più difficile, che è quella che ci mette poi soprattutto, come posso dire, in relazione con noi stessi, con quello che abbiamo cercato di imparare lungo questa esperienza, no? Che avviene, diciamo, nella caverna più profonda, no? Dopo questa cosa succedono tantissime altre cose, ovviamente, nel senso che il modello ci propone in 12 passi diverse
questo
cose,
viaggio,
questo,
certo,
viaggio, e tutte queste cose che accadono, la risurrezione dell'eroe, la ricompensa, cioè noi sconfiggiamo il drago, abbiamo una ricompensa. In realtà la ricompensa poi va, come possiamo dire, va dimostrato che ce la siamo davvero guadagnata, quindi ci sarà subito dopo la prova centrale un momento di ulteriore prova, no? Che ci conferirà un elisir di lunga vita. E alla fine usciremo dal mondo straordinario per tornare in quello ordinario.
Però cambiati.
Ecco, quello che noi facciamo, dobbiamo fare, è prendere questo modello, no? Dopo che abbiamo iniziato a imbastire la nostra storia, quindi non prima, ma dopo. Dopo che abbiamo iniziato a dire: ok, il mio personaggio vive queste vicende, farà questa prova difficilissima, no? Mortale. I personaggi solitamente affrontano la morte. Le storie parlano di questo. Eros e Thanatos, no?
Certo.
Ecco, affronta la morte in qualche modo e torna nuovo, oppure non torna più perché muore. E se muore, magari risorge diverso, risorge cambiato, è un altro personaggio, ha acquisito la reminiscenza, no? Per chi aveva visto Highlander in quegli anni 90, no? Ha acquisito un potere straordinario che nessun altro aveva prima di lui, ed è l'eroe dei due mondi. Conosce il mondo straordinario, conosce il mondo ordinario e li governa entrambi, e torna portando con sé il Graal, cioè l'elisir di lunga vita.
Ecco, questo tipo di applicazione del viaggio dell'eroe ovviamente può essere declinata anche in un contesto che non ha nulla di fantastico, perché il più delle volte qualcuno si ferma e dice: sì, ma io non ho il mago, io non ho l'elisir da dare, non c'è nessuna soglia da varcare. Però l'abbiamo raccontato prima, la soglia può essere anche quella dell'ingresso a scuola per un bambino di 5-6 anni, certo, ad esempio. Ecco, quindi bisogna tenere presente anche questo, che appunto il viaggio riguarda tutti quanti noi nella vita.
È solo una metafora. È solo una metafora, esattamente come lo sono le storie che raccontiamo da migliaia di anni. Sono metafore che ci aiutano a raccontare la vita, a capire la complessità del vivere, dell'esistere. Nulla di più.
Sì, metafora da una parte, e alcuni di questi simboli, anche di personaggi che ruotano attorno al cosiddetto viaggio dell'eroe, sono degli archetipi.
Certo,
no?
Certo, poi magari in una puntata affronteremo un po' meglio gli archetipi junghiani, gli daremo lo spazio che magari merita.
Assolutamente.
Però quello che c'è di importante da dire è che questo modello funziona abbastanza bene, perché è la metafora della nostra esistenza. Io vi ho fatto un esempio con l'andare alle scuole elementari. E questo è un ciclo che poi continua, perché noi, finita l'esperienza delle elementari, faremo un nuovo viaggio. E ne faremo tanti altri. Saranno le medie, le superiori, l'università, il lavoro, il primo amore. Quante storie d'amore in realtà raccontano esattamente un viaggio dell'eroe?
Tantissime, ma tutta la vita. Ecco, la cosa interessante, l'aspetto interessante, lo accennavo proprio in apertura, è lì la capacità magari di riuscire, ma qui ci vuole ovviamente più maestria, di gestire anche più piani del racconto, quindi se volessimo dire più viaggi dell'eroe in contemporanea, perché può succedere anche questo, un bell'intreccio non si concentra soltanto sul filone centrale, ma ha delle storie satelliti, talvolta neanche tanto satelliti, che sì, però contribuiscono a, come dire, a far crescere, a far lievitare poi l'importanza del racconto stesso.
Sì, il consiglio ovviamente quando si affronta una storia corale è quello di ricordarci che ogni personaggio è di fatto, da un punto di vista narratologico, un esistente. Ed essendo un esistente, ha vita e quindi ha il suo particolare viaggio dell'eroe. Non è detto che deve essere raccontato nel dettaglio. Però dobbiamo avere chiaro in testa, e possibilmente appuntato da qualche parte, quali sono, diciamo, i cambiamenti fondamentali che ognuno di questi personaggi vive e qual è il viaggio che lui è chiamato ad affrontare, un po' come nella compagnia
dell'anello.
No? Ogni personaggio ha un proprio viaggio dell'eroe.
Sì, e lì stiamo parlando anche di un esempio particolarmente ben riuscito, mi verrebbe da dire.
Direi, no? Proprio di sì.
Direi proprio così. Ecco, ultimi secondi, non l'abbiamo ancora detto, lo diciamo adesso, parlando appunto anche del Signore degli Anelli, di tanti esempi che abbiamo fatto. Importante, fondamentale, oltre che arrivare alla tecnica, è leggere.
Sempre.
Perché poi, ragazzi, sempre, altrimenti qua non sempre si va da nessuna parte.
La più grande scuola di scrittura è la libreria. Entrate in libreria, parlate con un libraio, fatevi consigliare sui vostri gusti, io non vi dico cosa dovete leggere. Certo, ci sono dei capolavori che è importante leggere, perché ci aprono la testa come se fosse una scatoletta. Però ecco, leggete tanto e mettetevi sulle spalle dei giganti.
Perfetto, e con questo consiglio chiudiamo la quarta puntata di Incipit e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per raccontare di libri, di autori, con la nostra piccola scuola di scrittura. Grazie a Ciro.
Alla prossima settimana.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Thank you.